Exit West di Mohsin Hamid. In quei giorni i funerali erano più semplici e sbrigativi a causa dei combattimenti. Alcune famiglie non avevano altra scelta che seppellire i propri morti in un cortile o in un punto riparato lungo una strada, essendo impossibile raggiungere un vero cimitero, e di conseguenza sorsero luoghi di sepoltura improvvisati, dove un cadavere ne attirava subito altri. Un po' come l'arrivo di un occupante abusivo in un terreno pubblico inutilizzato può dare origine a un'intera baraccopoli. Di solito una casa dove c'era stato un lutto si riempiva per giorni e giorni di amici e parenti, ma al momento a quella pratica era posto un freno dai pericoli connessi alla traversa della città. E sebbene a porgere le condoglianze a Said e a suo padre qualcuno ci andasse, quasi tutti ci andavano di soppiatto e ci restavano poco. Non era l'occasione giusta per chiedere quale fosse con esattezza la relazione di Nadia col marito e col figlio della defunta, perciò nessuno lo chiedeva. Ma alcuni le rivolgevano sguardi interrogativi seguendola con gli occhi mentre si muoveva per l'appartamento nella sua tunica nera, servendo tè, biscotti e acqua, senza pregare, ma non in modo stentato, più come se, essendo impegnata a occuparsi delle necessità terrene degli ospiti, rimandasse la preghiera più tardi. Said invece pregava molto, e anche suo padre, e anche i suoi ospiti, e alcuni di loro piangevano, ma Said aveva pianto solo una volta, quando aveva visto per la prima volta il cadavere della madre e aveva pianto gridando, mentre il padre di Said piangeva solo quando era in camera sua e nessuno lo vedeva, e piangeva in silenzio, senza lacrime, il corpo scosso da una sorta di balbettio o di brivido che non l'abbandonava mai perché il suo senso di smarrimento era sconfinato e il suo senso della benevolenza dell'universo era scosso e sua moglie era stata la sua migliore amica. Nadia chiamava il padre di Said padre e lui la chiamava figlia. Avevano cominciato fin dalla prima volta che si erano visti, parendo quei termini appropriati a entrambi, ed essendo formule che si usavano fra una giovane e un anziano anche non imparentati fra loro. E in ogni caso, appena l'aveva visto, Nadia aveva percepito il padre di Said come un padre, perché le faceva tenerezza e suscitava in lei un desiderio di protezione, come quello che si prova verso i figli o verso un cucciolo o verso un bel ricordo che già comincia a svanire. Nadia dormiva in quella che era stata la camera di Said su una pila di tappeti e coperte, avendo rifiutato l'offerta del padre di Said di cederle il proprio letto. E Said dormiva su una pila simile, ma più sottile, in salotto. E il padre di Said dormiva da solo in camera sua, una stanza dove dormiva da quasi tutta la vita, ma non ricordava l'ultima volta in cui aveva dormito solo, e perciò non gli era più del tutto familiare. Il padre di Said si imbatteva ogni giorno in oggetti appartenenti alla moglie che distoglievano la sua attenzione da quello che gli altri chiamavano il presente, una fotografia o un orecchino o un particolare scialle indossato in una particolare occasione. E Nadia si imbatteva ogni giorno in oggetti appartenenti al passato di Said, un libro o una collezione di CD o un adesivo appiccicato dentro un cassetto, che suscitavano in lei emozioni infantili e dolorosi interrogativi sul destino dei genitori e della sorella. E Said, dal canto suo, occupava una camera che era stata la sua solo per brevi periodi, anni prima, quando c'erano in visita parenti che vivevano lontano o all'estero, e trovarsi confinato lì dentro rievocava in lui echi di un'epoca più felice. E così, ognuna a proprio modo, quelle tre persone che condividevano quell'unico appartamento interagivano l'una con l'altra attraverso svariati e molteplici flussi temporali. Il quartiere di Said era stato conquistato dai miliziani, e nelle vicinanze i combattimenti su piccola scala erano diminuiti. Ma dal cielo grosse bombe continuavano a cadere e esplodere con una potenza sconvolgente che faceva pensare alla forza stessa della natura. Said era grato per la presenza di Nadia, per il modo in cui alterava i silenzi che calavano su di loro, non necessariamente riempiendoli di parole, ma rendendo meno tetra la loro afasia. Ed era anche grato per l'effetto che lei aveva su suo padre, la cui cortesia, quando si ricordava di essere in compagnia di una giovane donna, lo strappava a quelli che altrimenti sarebbero stati interminabili sogni a occhi aperti, riportando per un istante la sua attenzione al qui e ora. A Said piaceva che Nadia non avesse potuto conoscere sua madre e sua madre conoscere lei. A volte, dopo che il padre di Said era andato a letto, Said e Nadia sedevano insieme in salotto, coi fianchi premuti l'uno contro l'altro per sentirsi vicini e tenersi caldo, magari stringendosi la mano, al massimo salutandosi con un bacio sulla guancia prima di andare a dormire. E spesso restavano in silenzio, ma spesso parlavano a bassa voce di come fuggire dalla città, o delle continue voci riguardo alle porte, o di niente in particolare, di che colore era esattamente il frigo, come era sempre più mal ridotto lo spazzolino da denti di Said, quanto russava Nadia quando era raffreddata. Una sera erano accoccolati in quel modo insieme, sotto una coperta, alla luce sfarfallante di una lampada a petrolio, perché nella loro parte della città la rete elettrica non funzionava più, e neanche l'acquedotto, o la distribuzione del gas, essendo del tutto venuti a meno i servizi municipali. E lui disse: «Mi sembra così naturale che tu sia qui». «Anche a me», replicò lei, posando la testa sulla sua spalla. «A volte la fine del mondo può dare un senso di intimità». E lei rise. «Già, come se fossimo in una caverna». «E poi tu odori di cavernicolo», aggiunse dopo un po'. «E tu odori di fuoco a legna». Lei lo guardò e sentì qualcosa che si muoveva dentro di lei, ma resistette all'impulso di fargli una carezza. Quando sentirono che anche il quartiere di Nadia era stato conquistato dai miliziani e che le strade fra i due erano abbastanza sicuri, Said e Nadia tornarono al suo appartamento a prendere alcune cose. L'edificio aveva subito danni e i muri che davano sulla strada erano in parte crollati. Il negozio di accumulatori di corrente al piano terreno era stato saccheggiato, ma la porta metallica che dava sulle scale non era stata forzata e nel complesso la struttura sembrava più o meno sana, bisognosa di sostanziali ristrutturazioni, certo, ma non pericolante. I sacchetti di plastica che coprivano le finestre di Nadia erano ancora al loro posto, tutti tranne uno, che era andato distrutto insieme alla finestra stessa, e dove prima c'era il vetro, adesso si vedeva uno squarcio di cielo azzurro, insolitamente limpido e bello, a parte la sottile colonna di fumo che si alzava da qualche parte in lontananza. Nadia prese il giradischi e i dischi, e i vestiti, e cibo, e l'albero di limoni secco, ma che forse poteva ancora riprendersi, e anche i soldi e le monetine d'oro nascoste dentro il terriccio nel vaso dell'alberello. Lei e Said caricarono tutto sul sedile posteriore dell'auto, con la punta dell'albero di limoni che spuntava da un finestrino abbassato. I soldi e le monetine le lasciarono nel vaso, casomai sulla via di casa fossero stati perquisiti a un posto di blocco dei miliziani, cosa che in effetti accadde. Ma i combattenti che li fermarono sembravano esausti e adrenalinici e li fecero passare in cambio di qualche scatoletta. Quando arrivarono a casa, il padre di Said vide l'albero di limoni e sorrise per la prima volta da giorni. Tutti e tre insieme lo sistemarono sul balcone, ma in fretta, perché in strada si stava radunando un gruppo di uomini armati che sembravano stranieri e discutevano in una lingua che loro non capivano. Nadia continuò a tenere nascosti i giradischi e i dischi in camera di Said, anche dopo la fine del tradizionale periodo di lutto per la madre, perché la musica era stata proibita dai miliziani, e il loro appartamento poteva venire perquisito in qualunque momento, come già una volta era accaduto, coi miliziani che picchiavano sulla porta nel cuore della notte. E in ogni caso, se anche avesse avuto mettere un disco, non c'era corrente elettrica, nemmeno per ricaricare l'accumulatore. La notte in cui si erano presentati da loro, i miliziani erano a caccia di persone appartenenti a una particolare confessione religiosa e avevano chiesto di vedere le carte d'identità per controllare i loro nomi, ma fortunatamente per Said, per suo padre e per Nadia, i loro nomi non erano legati alla confessione che i miliziani stavano perseguitando. Ai vicini del piano di sopra non era andata altrettanto bene. Al marito avevano tagliato la gola, la moglie e la figlia erano state rapite e portate via. Il sangue del vicino morto era filtrato attraverso una crepa del pavimento e aveva macchiato un angolo del soffitto nel salotto dove dormiva Said. E appena ne ebbero il coraggio, Said e Nadia, che avevano sentito le urla della famiglia, salirono per recuperare il corpo e dargli sepoltura. Ma non c'era più. Doveva essere stato portato via dai suoi boia e il sangue era già quasi asciutto, una chiazza che sembrava una pozzanghera dipinta sul pavimento e una striscia discontinua sulle scale. La notte successiva, o forse quella ancora dopo, Said entrò nella stanza di Nadia e per la prima volta in quella casa non si mantennero casti. Da quel momento un miscuglio di orrore e desiderio lo spingeva a tornare ogni sera da lei, nonostante la sua precedente decisione di non fare niente che potesse mancare di rispetto ai suoi genitori. E si toccavano, e accarezzavano, e gustavano, sempre fermandosi prima del vero e proprio sesso, per il quale lei non insisteva più, anche perché ormai avevano trovato sistemi alternativi per eludere il problema. Sua madre non c'era più, e suo padre non sembrava interessato alle questioni di cuore. E così loro due continuarono in segreto, e il fatto che adesso gli amanti non sposati come loro venissero puniti con la morte per dare l'esempio, creava un'intensità e un ardore semiterrorizzati che a volte rasentavano una strana forma di estasi. Man mano che i miliziani consolidavano il proprio controllo sulla città, annientando le ultime sacche di resistenza, cominciava a ristabilirsi una certa calma, interrotta dalle attività dei droni e dagli aerei che bombardavano dall'alto dei cieli, apparecchi comandati a distanza e per lo più invisibili, e dalle esecuzioni pubbliche e private che si susseguivano quasi di continuo, lasciando i cadaveri a penzolare dai lampioni e dai cartelloni pubblicitari come incongrue decorazioni natalizie. Le esecuzioni avvenivano a ondate. E una volta che un quartiere era stato epurato, ci si poteva aspettare un periodo di tregua, finché qualcuno non commetteva un'infrazione di qualche tipo, perché le infrazioni, anche se talvolta solo presunte, venivano invariabilmente punite senza pietà. Il padre di Said andava ogni giorno a casa di un cugino, che per lui e i suoi fratelli e sorelle, ancora vivi, era una sorta di fratello maggiore, e sedeva con altri uomini e donne anziane a bere tè e caffè e parlare del passato. E lì tutti avevano conosciuto bene la madre di Said e avevano storie da raccontare in cui lei rivestiva un ruolo di primo piano. E quando era con loro, il padre di Said sentiva non che sua moglie era ancora viva, perché la colossale sciagura della sua morte gli si ripresentava davanti ogni mattina, ma che almeno in minima parte era lì a fargli compagnia. Ogni sera, tornando a casa, sostava sulla sua tomba. Una volta mentre la lì vide alcuni ragazzini che giocavano a calcio, e questo lo rallegrò. Ricordandogli che anche lui alla loro età ci sapeva fare col pallone. Ma poi si rese conto che non erano ragazzini ma adolescenti, giovani uomini, e che non stavano giocando con un pallone, ma con la testa mozzata di una capra. E pensò: barbari. Ma poi, guardando meglio, vide che la testa non era di una capra, ma di un essere umano, con barba e capelli, e preferì credere di essersi sbagliato. Si disse che c'era poca luce e i suoi occhi gli avevano giocato un brutto scherzo e cercò di non guardare più, ma qualcosa nella loro espressione lasciava pochi dubbi su quale fosse la verità. Nel frattempo, Said e Nadia non facevano altro che cercare un modo per andarsene e dato che muoversi via terra era troppo rischioso, l'unica altra possibilità era passare attraverso le porte, in cui ora quasi tutti credevano, ancor più da quando qualunque tentativo di usarne una o tenerne una segreta era stato proclamato dai miliziani, come al solito e senza alcuna fantasia, passibile di morte. E anche perché chi aveva una radio a onde corte diceva che anche i più attendibili commentatori internazionali ne riconoscevano l'esistenza e che i leader mondiali ne parlavano come di una gravissima crisi globale. Seguendo l'indicazione di un amico, Said e Nadia uscirono a piedi al tramonto. Erano vestiti in conformità con le regole sull'abbigliamento e lui portava la barba in conformità con le regole sulla barba e lei aveva i capelli coperti in conformità con le regole sui capelli. Ma camminavano rasenti i muri, tenendosi il più possibile nell'ombra, cercando di non essere visti mentre cercavano di non dare l'impressione di cercare di non essere visti. Passarono accanto a un cadavere penzolante e non ne sentirono il fetore finché non furono sotto vento, ma poi divenne quasi insopportabile. A causa dei robot che volavano alti nel cielo che imbruniva, non visti, ma in quei giorni mai lontani dai pensieri della gente, Said camminava un po' ingobbito, come ritraendosi al pensiero della bomba o del missile che i droni avrebbero potuto sganciare in qualunque momento. Al contrario, poiché voleva dare l'impressione di non avere niente da nascondere, Nadia camminava con la schiena dritta, come così che se li avessero fermati e controllando le carte d'identità avessero fatto loro notare che lui non vi compariva come suo marito, sarebbe stata più credibile quando li avrebbe portati a casa per mostrare loro il falso certificato di matrimonio. L'uomo che stavano cercando si definiva un agente, ma non era chiaro se quel termine si riferisse al fatto che si occupava di viaggi o al fatto che operava in segreto o ad altro ancora, e avevano appuntamento con lui nella labirintica tetraggine di un centro commerciale distrutto da un incendio, un rudere con innumerevoli usciti e nascondigli, che fece rimpiangere a Said di aver permesso a Nadia di accompagnarlo e fece rimpiangere a Nadia di non aver portato una torcia o, in mancanza di quella, un coltello. Si misero ad aspettare, non vedendo quasi niente e sentendosi sempre più in ansia. Non si accorsero della gente che si avvicinava, o forse era lì fin dall'inizio, e la sua voce alle loro spalle li fece sobbalzare. Parlava in tono sommesso, quasi dolce, con sussurri che facevano pensare a un poeta o a uno psicopatico. Disse loro di restare immobili, di non voltarsi. Disse a Nadia di scoprirsi la testa. Quando lei chiese perché, disse che non era una richiesta, era un ordine. Nadia aveva la sensazione che quell'uomo fosse così vicino da poterle toccare il collo, però non riusciva a sentire il suo respiro. In lontananza c'era un rumore e lei e Said si resero conto che forse non era da solo. Said chiese dove era la porta e dove conduceva, e la gente rispose che le porte erano ovunque, ma il difficile era trovarne una che i miliziani non avessero ancora scoperto, una porta non ancora sorvegliata, che poteva volerci un po'. Chiese loro i soldi e Said gliele consegnò, domandandosi se era una caparra o un furto. Mentre tornavano svelti a casa, Said e Nadia guardavano il cielo notturno, l'intensità con cui brillavano le stelle e il butterato chiarore della luna ora che non c'era più illuminazione elettrica e l'inquinamento prodotto dal traffico era molto ridotto, e si domandò dove avrebbe potuto condurli la porta di cui avevano prenotato l'accesso, se in montagna o in pianura o sul mare. Poi videro in mezzo alla strada un uomo macilento appena morto, o di fame o di malattia, perché non sembrava ferito, e arrivata a casa diedero al padre di Said la potenziale buona notizia, ma lui reagì con uno strano silenzio e loro non aspettarono che dicessero qualcosa, e alla fine lui disse: speriamo bene. Mentre i giorni passavano e Said e Nadia non avevano più notizie dalla gente e si domandavano se l'avrebbero mai più rivisto, altrove altre famiglie erano in movimento. Una di esse, madre, padre, figlia, figlio, emerse dall'assoluta nerezza di una porta di servizio interna. Si trovavano nei reconditi anfratti di un basso piano interrato, sotto un agglomerato di torri di vetro riflettente piene di appartamenti di lusso, chiamate dal loro costruttore Jumeirah Beach Residence. Su una videocamera a circuito chiuso li si vide battere le palpebre nella sterile luce artificiale mentre si riprendevano dall'attraversamento. Avevano tutte e quattro una costituzione slanciata, un portamento eretto e la pelle scura. E sebbene mancasse l'audio, la risoluzione dell'immagine era sufficiente perché il software di lettura delle labbra identificasse la loro lingua come tamil. Dopo un breve interludio, la famiglia entrò nel campo visivo di una seconda videocamera, mentre attraversava un corridoio e spingeva la barra orizzontale di una porta tagliafuoco a doppio battente. E quando i battenti si aprirono sul fulgore del deserto di Dubai, la luce solare ebbe la meglio sulla sensibilità del sensore ottico e le quattro sagome parvero divenire più sottili, incorporee, smarrite in un'aurea di biancore. Ma in quell'istante furono catturate simultaneamente da tre dispositivi di sorveglianza esterni, figure minuscole che camminavano con passo malfermo su un ampio marciapiede, una passeggiata lungo un viale a senso unico, dove in quel momento transitavano lente due costose automobili sportive, una gialla e una rossa. Il guaito dei motori che salivano di giri percepibile dal modo in cui fece trasalire la bambina e il bambino. I genitori tenevano i figli per mano e sembravano indecisi su quale direzione prendere. Forse venivano da un villaggio costiero e non da una città, perché gravitavano verso il mare allontanandosi dal centro abitato e potevano essere visti da molteplici angolazioni mentre percorrevano un viottolo che attraversava la spiaggia, coi genitori che bisbigliavano fra loro mentre i bambini guardavano a occhi sgranati turisti, quasi tutti chiari di pelle, distesi su asciugamani e sedie a sdraio in uno stato di nudità pressoché totale, ma in una quantità molto inferiore al consueto, considerando che era l'alta stagione invernale, anche se questo i bambini non potevano saperlo. Un piccolo drone quadrirotore si librava ora una cinquantina di metri sopra di loro, troppo silenzioso perché lo si sentisse, e trasmetteva dati a una stazione centrale di monitoraggio e anche a due distinti veicoli delle forze dell'ordine, un'autocivetta e un furgone blindato con le griglie e i finestrini. E da quest'ultimo scesero due uomini in uniforme, che cominciarono a percorrere con decisione, ma senza quella fretta eccessiva che avrebbe allarmato i turisti, una traiettoria destinata nel giro di un minuto a intersecare quella della famiglia che parlava tamil. Durante quel minuto i quattro comparvero anche nelle videocamere dei cellulari impegnati a scattare selfie di numerosi turisti, e non sembravano un'unità coesa, ma individui distinti, ognuno caratterizzato da un diverso comportamento. La madre incrociava di continuo lo sguardo delle donne in cui si imbatteva e poi subito lo riabbassava. Il padre si tastava le tasche e lo zaino come per verificare che non ci fossero strappi o buchi. La figlia fissava dei paracadutisti che si lanciavano verso un pontile nelle vicinanze e all'ultimo momento aprivano la vela e atterravano sicuri. Il figlio, a ogni passo, testava coi piedi la superficie gommata da jogging. Poi il minuto terminò. I quattro furono intercettati e portati via. E sembravano disorientati o intimoriti, perché si presero per mano e non opporsero resistenza, né si sparpagliarono o tentarono la fuga. Da parte loro, Said e Nadia, quando erano fra quattro mura, godevano di un certo grado di isolamento dai telesensori grazie alla mancanza di elettricità, anche se la casa poteva in ogni momento essere perquisita da uomini armati. E poi, appena uscivano, anche loro potevano essere visti dagli obiettivi che scrutavano la loro città dal cielo e dallo spazio, nonché dagli occhi di un miliziano o di un informatore che poteva essere chiunque, davvero chiunque. Un atto un tempo privato che ora dovevano compiere in pubblico era andare di corpo, perché senza acqua corrente i gabinetti della loro palazzina non funzionavano più. Gli abitanti avevano scavato due fosse profonde nel piccolo cortile sul retro, una per gli uomini e una per le donne, separate da un telo appeso e da un filo da bucato. Ed era lì che tutti dovevano accucciarsi per liberarsi l'intestino, sotto le nuvole senza far caso alla puzza, faccia a terra, in modo che anche se l'atto poteva essere visto, almeno l'identità di chi lo compiva potesse restare celata. L'albero di limone di Nadia non si riprese, nonostante lei continuasse ad annaffiarlo. E restò senza vita sul balcone, con ancora attaccata qualche foglia secca. Potrebbe sembrare strano che anche in tali circostanze Said e Nadia non fossero del tutto convinti della propria decisione di andarsene. Said voleva disperatamente lasciare la città. In un certo senso l'aveva sempre voluto, ma aveva immaginato di andarsene solo per qualche tempo, o a tratti, non per sempre, una volta per tutte. Mentre ora l'eventuale incombente partenza si presentava in modo completamente diverso, e sarebbe stato difficile tornare. E la prospettiva di non vedere mai più la sua famiglia stesa e la cerchia degli amici e conoscenti gli sembrava tristissima. Avrebbe significato perdere niente meno che una casa, la sua casa. Nadia era, se possibile, ancor più impaziente di andarsene, e dato il suo carattere, trovava fondamentalmente esaltante la prospettiva di qualcosa di nuovo, di un cambiamento. Ma anche lei era assillata dalle preoccupazioni. Preoccupazioni relative alla dipendenza, al fatto che, lasciando il loro paese e andando all'estero, lei, Said e il padre di Said si sarebbero trovati alla mercé di strani, a vivere di elemosina, tenuti in gabbia come parassiti. Nadia era sempre stata, e avrebbe continuato a essere, più a suo agio con qualunque tipo di movimento di quanto lo fosse Said, nel quale l'impulso della nostalgia era più forte. Forse perché la sua infanzia era stata più idilliaca, o forse solo perché quello era il suo temperamento. Entrambi, comunque, nonostante le loro apprensioni, non avevano dubbi sul fatto che, avendone la possibilità, sarebbero partiti. Perciò, quando un mattino trovarono sotto la porta un biglietto scritto a mano dall'agente che diceva loro con esattezza dove trovarsi e a quale ora del pomeriggio seguente, nessuno dei due si aspettava che il padre di Said avrebbe detto: «Voi due dovete andare, ma io non vengo». Said e Nadia dissero che era impossibile. E spiegarono a scanso di equivoci che non c'era alcun problema, che avevano pagato all'agente tre passaggi e sarebbero partiti tutti insieme. E il padre di Said li lasciò parlare, ma non cambiò idea. Loro, ripeté, dovevano andare. e lui doveva restare. Said lo minacciò di portarlo con sé in spalle se necessario e non gli aveva mai parlato in quel tono. E il padre lo prese da parte perché si rendeva conto del dolore che gli stava causando. E quando Said gli chiese perché lo faceva, cosa c'era a trattenerlo lì, lui disse: «Qui c'è tua madre». Said disse: «Mamma se n'è andata». E il padre disse: «Non per me». E in un certo senso era vero, per lui non se n'era andata, non del tutto, e per lui sarebbe stato difficile lasciare il posto in cui aveva trascorso una vita insieme a lei, difficile non poter più andare ogni giorno sulla sua tomba, e poi non ne aveva alcun desiderio, preferiva, per così dire, abitare nel passato, perché il passato aveva più da offrirgli. Però pensava anche al futuro, sebbene questo Said non l'avesse detto, perché temeva che altrimenti Said non sarebbe partito, e sapeva più di ogni altra cosa che Said doveva partire. E quel che non aveva detto era che lui era arrivato a quel momento nella vita in cui un genitore sa che, nel caso di un'inondazione, farebbe meglio lasciare andare il figlio, al contrario di quel che gli diceva l'istinto quando era più giovane, perché trattenendolo non lo proteggerebbe, ma lo tirerebbe giù, rischiando di farlo affogare. Perché ormai il figlio è più forte del genitore e le circostanze sono tali da rendere necessario l'impiego di tutta la forza possibile, e solo per breve tempo l'arco della vita di un figlio sembra combaciare con quello della vita di un genitore. In realtà, l'uno sovrasta l'altro, come una collina in cima a una collina, o una curva in cima a una curva. E ormai l'arco del padre di Said doveva curvare verso il basso, mentre quello del figlio curvava ancora verso l'alto. E con un vecchio a intralciare i loro movimenti, semplicemente quei due giovani avrebbero avuto meno possibilità di sopravvivere. Il padre di Said disse al figlio che gli voleva bene e che lui non doveva disobbedirli, che non aveva mai voluto dargli ordini, ma adesso lo faceva. Che quella città per Said e Nadia aveva in serbo solo la morte, e che un giorno, quando le cose fossero migliorate, Said sarebbe tornato da lui. Ma entrambi sapevano che non sarebbe successo, che Said non sarebbe riuscito a tornare finché suo padre fosse stato vivo, e in effetti sarebbe poi andata così. Dopo quella sera che stava appena iniziando, Said non avrebbe mai più trascorso un'altra sera con suo padre. Poi il padre di Said chiamò nella sua camera Nadia e le parlò a quattro occhi. Le disse che le affidava la vita di suo figlio e che lei, che lui chiamava figlia, non doveva deludere l'uomo che chiamava padre e doveva portare Said a destinazione sano e salvo e sperava che un giorno l'avrebbe sposato e che i suoi nipotini l'avrebbero chiamata mamma. Ma questo aspettava loro due deciderlo e l'unica cosa che le chiedeva era restare al suo fianco finché non fosse stato al sicuro. E le chiese di prometterglielo. Lei disse che gliel'avrebbe promesso solo se lui fosse andato con loro e lui ripeté che non poteva, ma che loro dovevano partire, e lo disse in un tono sommesso, come una preghiera, e lei restò in silenzio accanto a lui per qualche minuto, e alla fine glielo promise. Ed era una promessa facile, perché in quel momento non le passava neanche per la testa di lasciare Said, ma anche difficile, perché facendogli quella promessa sentiva di abbandonarlo, e per quanto quel vecchio avesse fratelli e cugini e potesse andare a stare da loro o far venire loro a stare da lui, quei fratelli e cugini non potevano proteggerlo come avrebbero potuto proteggerlo Said e Nadia. E così, facendogli quella promessa, lo stava in un certo senso uccidendo. Ma così vanno le cose, perché quando migriamo, assassiniamo coloro che ci lasciamo alle spalle.